Enrico Pagliarini.
Bentornati, abbiamo molte notizie questa settimana. Iniziamo con una che non è buona. La svedese Northvolt, il principale produttore di batterie per veicoli elettrici in Europa, ha fatto istanza di fallimento a Stoccolma. Fondata nel 2015 da alcuni ex manager di Tesla, ricorderete le interviste che abbiamo realizzato con Paolo Cerruti, uno dei fondatori di Northvolt. Beh, questa azienda era presto diventata la startup europea meglio finanziata ed era anche vista come un possibile campione europeo in un settore dominato da Cina in particolare, soprattutto per la capacità produttiva, ma anche da Corea e Giappone per le tante tecnologie che le aziende coreane della Corea del Sud e del Giappone possiedono. A proposito di finanziamenti, pensate che Volkswagen e le due americane Goldman Sachs e BlackRock avevano investito in questa azienda 15 miliardi di dollari. Sono numerose le cause del che hanno portato alla richiesta di fallimento, ma certamente il rallentamento del settore automobilistico in Europa e in particolare del mercato elettrico hanno pesato più di altre cause, però non sono sicuramente le uniche. Ne abbiamo più volte parlato del settore perché dal punto di vista tecnologico, anche visto quello che ci aspetta nei prossimi anni, la elettrificazione di vari settori, beh, le batterie sono un elemento molto importante. Dicevo che abbiamo molte notizie nella settimana e allora le abbiamo concentrate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Dunque, mentre negli Stati Uniti si continua a trattare, o comunque sicuramente a discutere, per tentare di far acquistare la parte americana di TikTok ad investitori statunitensi, giovedì l'Albania ha cominciato a bloccare il social network cinese. È infatti entrato in vigore il divieto assoluto approvato dopo il clamore suscitato dall'omicidio di un giovane nella convinzione che i social media alimentino la violenza giovanile e in particolar modo TikTok. Il caso che ha scatenato un acceso dibattito nel paese e ha portato a questa decisione è l'omicidio di uno studente di 14 anni avvenuto lo scorso anno al culmine di una rissa tra adolescenti a Tirana dopo un litigio cominciato una settimana prima su TikTok. Diversi dipartimenti governativi cinesi hanno dichiarato di avere emanato i requisiti per l'etichettatura dei contenuti generati da intelligenza artificiale che entreranno in vigore il 1 settembre 2025. Messaggi che puntano ad una maggiore trasparenza di tutti i contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale sono previsti, lo ricordiamo, anche dall'AI Act europeo, quindi il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Però sulla cosiddetta etichettatura ci sarebbe da fare una trasmissione intera, magari adesso non tutta intera, però una chiacchierata la faremo sicuramente. Aspettiamo ancora che ci siano alcune cose più chiare che forse arriveranno nelle prossime settimane. Le principali associazioni francesi di editori e autori hanno fatto causa a Meta, accusando il proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp di avere fatto un uso massiccio e non autorizzato di contenuti protetti da copyright per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. L'accusa è sempre la stessa e ormai sono tantissime le cause che sono state intentate nei confronti di tante società che hanno sviluppato e continuano a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale generativa, quindi non solo Meta, OpenAI, ma anche altre. Poi prima o poi arriveranno anche le sentenze, quindi cominceremo a capire qual è l'orientamento. Perché queste società dicono: no, noi abbiamo fatto un uso lecitissimo, ma figuriamoci. Però secondo tutti quelli che hanno fatto causa non è così. Vedremo cosa diranno i giudici. Il colosso del software americano ServiceNow acquisterà Moveworks, società di intelligenza artificiale, per 2,85 miliardi di dollari. E questa è solo l'ultima operazione di questo genere in cui una società di software consolidata acquisisce di fatto competenze e tecnologie in un settore in rapida evoluzione. Quindi si fa prima ad acquistare una piccola società, una startup, che sviluppare internamente, ammesso che uno sia capace, ma anche ammesso che si trovino le persone, perché non si trovano tanti esperti, quindi ovviamente si fa così per far prima. OpenAI ha firmato un accordo da quasi 12 miliardi per i prossimi 5 anni con CoreWeave, un fornitore di soluzioni cloud per l'intelligenza artificiale, e oltre al servizio riceverà anche un pacchetto azionario in vista della quotazione in borsa di CoreWeave. La notizia però è interessante soprattutto perché conferma l'allontanamento di OpenAI da Microsoft e viceversa, perché Microsoft è stato il fornitore principale di Azure, quindi delle soluzioni cloud per OpenAI, ma da un po' di tempo quelli di Microsoft soprattutto si stanno un po' allontanando da OpenAI. E infatti Microsoft sta sempre più accelerando lo sviluppo di propri modelli di intelligenza artificiale. Parliamo di alcune startup e di finanziamenti. Flock Safety, che è una startup statunitense che sviluppa tecnologie di sorveglianza, ha raccolto 275 milioni di dollari, portando a 950 i milioni di dollari raccolti. Flock Safety sviluppa varie tecnologie come quelle di riconoscimento delle targhe, abbastanza facile questo, poi rilevatori di armi da fuoco, forse noi qua in Europa siamo meno abituati, sono cose fatte con vari sensori, microfoni, che se c'è qualcuno che spara ti dicono guarda, hanno sparato da là, da quella direzione. E adesso vuole estendersi anche ai droni per la sorveglianza. Tra l'altro c'è tutto un dibattito su forze di polizia che usano negli Stati Uniti droni cinesi, e anche lì varie autorità dicono basta usare roba cinese, quindi c'è spazio per produttori locali. Allora, però bisogna fare prodotti come DJI ad esempio, che comunque sono tecnologicamente assolutamente avanzati. Allora, una delle tecnologie più interessanti per aumentare la velocità di comunicazione e ridurre il consumo energetico all'interno di grandi calcolatori e all'interno di grandi data center è la fotonica del silicio, cioè si usa la luce al posto dei segnali elettrici per collegare chip, memorie, eccetera, eccetera. Allora, Celestial AI, una delle numerose startup che lavora su questa tecnologia in Silicon Valley, ha raccolto 250 milioni di dollari, portando il totale raccolto a 515 milioni. E ovviamente queste si chiamano Celestial AI perché? Perché si rivolgono al mercato dell'intelligenza artificiale, dove essere più efficienti, consumare meno ed essere più veloci è essenziale, soprattutto se lo moltiplichi per tanti server e tanti data center. Quindi un mercato sterminato. Dunque, abbiamo altre notizie che riguardano delle startup. Blackwall, questa è una startup che ha sede in Estonia, è specializzata in cyber security, in particolare nella protezione da traffico generato da reti bot automatiche, ha raccolto 45 milioni di euro dai venture capital. E sempre in ambito cyber security, la startup Pentera, fondata a Tel Aviv ma con sede a Boston, ha raccolto 60 milioni di dollari. Pentera ha creato un sistema che lancia attacchi simulati per testare il software di protezione che c'è in un'azienda, ma soprattutto anche il team che si occupa di cyber security, e quindi la risposta umana a questi attacchi. Abbiamo le ultime due notizie. La prima riguarda un caso di una persona estradata da Israele agli Stati Uniti, un 51enne con nazionalità russa e israeliana, accusato di essere uno degli sviluppatori chiave della banda di ransomware Lockbit, uno dei grandi nomi dei criminali ransomware. Questo uomo era stato arrestato in Israele a dicembre. L'ultima notizia riguarda i taxi a guida autonoma di Waymo, è una curiosità. Pensate che hanno preso lo scorso anno circa 600 multe per divieto di sosta a San Francisco, una città dove certo prendere la multa è abbastanza facile. Comunque la società ha pagato 65.000 dollari di multe. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Allora, questa settimana è uscito uno studio interessante che ha catturato la nostra attenzione, uno studio che ci dice qualcosa in più rispetto a quello che avevamo già detto qualche settimana fa sulla qualità delle risposte dei motori di ricerca potenziati dall'intelligenza artificiale generativa. Potremmo anche chiamarli motori generativi. Simone Righini, esperto di search marketing, di motori di ricerca e quindi a questo punto anche di motori di ricerca generativi. Simone, bentornato, ciao.
Ciao Enrico.
Torniamo a ribadire brevemente di che cosa stiamo parlando. Quando parliamo di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale generativa, a che tipo di servizio sostanzialmente nuovo, perché sono, come dire, non sono tantissimi mesi che esistono questi servizi, che cosa sono?
Ormai è un po' che vediamo nuove piattaforme per la ricerca online. Siamo sempre stati abituati negli ultimi 25 anni a usare Google e qualcuno usava Microsoft, qualcuno usava Yahoo per fare le ricerche online. Negli ultimi due anni, dalla nascita di ChatGPT, sono arrivati tutta una serie di altri nuovi player, altre nuove aziende, di fatto startup con finanziamenti spesso miliardari, che utilizzano uno strato della ricerca in comune con i motori di ricerca standard. Quindi l'indice alla base di queste piattaforme è lo stesso di Google e di Bing, tipicamente, e mettono sopra però una nuova forma. Questa nuova forma è la ricerca generativa, quindi io posso fare delle domande più o meno esplicite e invece di avere soltanto i risultati avrò un brano di testo da leggere che tende a rispondere alla mia domanda in maniera molto compiacente, molto piaciona, giusto per dire le cose come stanno, e citando poi le fonti dalle quali vengono presi questi brani.
Certo, però vediamo dall'uso che se ne sta cominciando a fare che molto spesso uno si accontenta di quello che gli viene risposto, prendendosi anche il rischio che, come abbiamo già detto, perché molti ascoltatori diranno ma avete già ricordato che questi servizi fanno degli errori così come i classici chatbot basati su intelligenza artificiale fanno le cosiddette allucinazioni. E qui veniamo alla ricerca che è uscita qualche giorno fa e mi verrebbe quasi da dire ve lo avevamo detto. Questa ricerca sostanzialmente realizzata da un istituto americano che si chiama Tow Center for Digital Journalism, che si occupa di giornalismo e quindi vuole verificare che quando uno fa una domanda magari su una notizia a uno di questi servizi la risposta sia sostanzialmente di buona qualità. Poi sul concetto di buona qualità ci possiamo mettere a discutere. Che cosa emerge da questa ricerca?
Sì, allora la Columbia Journalism Review ha mostrato i dati e li ha compilati in una maniera molto interessante e molto completa, quindi ha fatto un grande numero di ricerche all'interno di tutti i motori di ricerca generativi e ha cercato di capire puntualmente se le citazioni che fanno questi motori di ricerca di nuovo tipo sono corrette oppure no. Perché mentre sulla qualità, come dicevi correttamente, possiamo stare a sindacare, in realtà se io ti chiedo ma questa citazione da dove arriva? Dal New York Times o dal Sole 24 Ore? E a quel punto c'è un bianco e un nero, ok? A quel punto le sfumature finiscono e su quel bianco e nero loro si sono messi a contare quanto i singoli motori di ricerca generativi riuscivano ad azzeccare la citazione e quanti invece se la inventavano e quanti se la inventavano. Loro sono riusciti anche a stabilire il grado di sicurezza con il quale questi motori di ricerca generativi erano sicuri del fatto loro.
Sì, le varie sfumature delle risposte. E che cosa emerge sostanzialmente? Ricordiamo che all'interno di questa ricerca sono stati selezionati 8 tra i principali player e tra questi 8 ci sono anche motori di ricerca tradizionali nella loro parte generativa, quindi anche Google con Gemini o Gemini fa questo tipo di servizio, poi c'è Perplexity eccetera eccetera. Cosa emerge?
E allora, da questo studio, che speriamo sia il primo di una lunga serie, emerge che in questo momento Perplexity Pro è l'unico ad avere un grado, diciamo, sufficiente di correttezza all'interno delle citazioni, e, diciamo che sbaglia soltanto il 37%, okay? La media dello sbaglio della citazione delle fonti è del 60%, poi c'è Grok che sbaglia oltre del 94%, e quindi insomma si sta parlando di macchine che sbagliano non poco, sbagliano tantissimo. E se una persona che vuole fare un lavoro fatto in maniera seria prende copia e incolla i risultati senza prima verificarli, deve sapere che di media si porta dietro, secondo questo studio, almeno un 60% di sbagli.
Che non è effettivamente poco, e qui torniamo a cose che abbiamo già ricordato varie volte, che queste macchine in generale, quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, ci offrono tante risposte, ci offrono degli sguardi sul mondo molto interessanti, ma l'errore va sempre tenuto in considerazione, quindi vanno presi con le pinze i risultati. Stiamo parlando comunque sia di un utilizzo ancora di nicchia, cioè probabilmente tra i nostri ascoltatori molti già provano, utilizzano questi vari servizi, però parliamo ancora di pochi utenti rispetto al 100% di chi fa ricerche online.
Sì, in questo momento si stima ancora che l'utilizzo abituale dei motori generativi sia sotto l'1%. Sono percentuali che comunque crescono e tendono a raddoppiare nel giro di 6 mesi, un anno. Quindi adesso vedremo quanto gli utenti decideranno di usare questi strumenti. La realtà è che è vero che commettono tantissimi errori, però sono anche incredibilmente veloci e più performanti rispetto ad una ricerca tradizionale. Quindi è soltanto questione di tempo che le persone si trovino poi effettivamente a provarli e utilizzarli. L'importante è farlo con la consapevolezza, anche perché, come abbiamo detto prima, queste macchine sbagliano in modo molto convincente e hanno una finestra di contesto molto ridotta rispetto a quella che noi abbiamo come esseri umani. Quindi queste macchine sbagliano perché non sanno di sbagliare, e quindi sono molto sicure quando ti scrivono: sì, certo, è assolutamente così.
Che cosa intendi che sbagliano in modo molto convincente? Cioè, o comunque che ti danno delle risposte molto convincenti, molto piacione. Che cosa intendi?
Allora, loro qui, queste persone della Columbia, hanno fatto degli esempi molto concreti. Per esempio, quando una persona, il ricercatore, chiede: ma da dove arriva questa analisi, questa citazione? E la macchina ti dice: sono sicuro che questa citazione arrivi da questo giornale, perché è fatta in questo modo, in quest'altro modo. Quindi a volte tende anche proprio ad inventare parti della citazione, oppure sbaglia completamente la fonte, quindi ti dice arriva dal New York Times, in realtà arrivava dal Sole 24 Ore. Quindi fa proprio errori, però te li mette in un formato in cui questo errore sembra credibile.
Che mi sembra un po', che è molto umano, cioè a volte tu ascolti delle persone che sono talmente sicure che appaiono come convincenti, ma magari raccontano delle palle galattiche.
Ci sono degli studi sui bias cognitivi, sì, che dimostrano che quando i ragazzi, tu gli chiedi per esempio a un ragazzino come è andato il compito in classe, più la persona è consapevole di non sapere, quindi qua si va indietro, come dire, alla filosofia, sì, dell'origine dei tempi, e più ti dirà: ma così così. Più la persona invece è incompetente, quindi non sa di aver sbagliato, e più sarà sicura, ti dirà: è andato benissimo, sono sicuro di aver fatto tutto giusto. Ok? Queste macchine sono più in questa seconda forchetta,
sì,
al momento.
Vengono in mente alcuni politici anche che fanno cose del genere, però non vorrei andare a mettere tutto questo in politica. Comunque ricordiamo che il test è stato effettuato su, io dicevo 8, in realtà poi i player sono meno perché hanno utilizzato varie versioni. Ad esempio di Perplexity è stata usata la versione standard e la versione pro, che è quella che si paga, giusto?
Eh sì, in questo momento più o meno i nuovi player hanno quasi tutti un abbonamento, e anche questo, il business model è un po' una diversità rispetto al motore di ricerca tradizionale come l'abbiamo utilizzato negli ultimi anni, perché nel motore di ricerca classico Google, Bing, noi siamo l'utente che utilizza la macchina e noi diamo in cambio il nostro tempo in funzione di un servizio gratuito, quindi ci viene erogata della pubblicità, e il motore di ricerca non fa altro che diventare un media che eroga pubblicità. Con queste nuove piattaforme invece si sta provando anche ad inserire un modello a pagamento, quindi per fare elaborazioni sempre più complesse, lavori sempre più automatizzati, e lavori che non includano più soltanto la ricerca, ma nei quali la ricerca è una delle tante sequenze. Quando si fa un report, quando si fa uno studio, un'analisi, anch'io per preparare questo intervento di oggi ho usato Perplexity varie volte per estrarre una serie di informazioni e metterle in formato intelligibile.
Sì, dicevo che appunto hanno utilizzato alcuni player, 8 in totale sono 8 i servizi, Perplexity, Perplexity Pro, e poi ChatGPT Search, quindi la versione di ricerca di ChatGPT, DeepSeek Search, che non ha, come dire, non ha fatto un figurone, ma non è neanche sfigurato come Grok, e anche di Grok sono stati utilizzati sia il 2 che il 3, e poi Copilot di Microsoft e Gemini di Google. Visti gli errori che fanno questi servizi, questi sistemi, e che noi puntualmente non perdiamo occasione per ricordare, uno potrebbe anche dire, vabbè, ma allora questi servizi non vanno utilizzati. Invece tu sei la dimostrazione che questi servizi possono essere utilizzati con vantaggio, perché sei un grande utilizzatore. Per quale motivo allora usarli?
Allora, come tutte le innovazioni, quando arriva c'è un cambiamento delle abitudini da parte delle persone. Ok? Immagina quanto tempo ti richiede fare un certo compito. Se quel compito ti richiede 10 ore e con la macchina ti richiede 5 minuti, allora ha anche senso passare un po' di tempo nel correggere l'errore che ha fatto la macchina. Magari ci metti un'ora, magari ci metti 2 ore a correggere l'errore. Non ci metterai le 10 che ci avresti messo di partenza. Quindi se io spendo del tempo, le mie famose 2 ore, a correggere gli errori della macchina, avrò risparmiato un bel 80% del tempo. Però lo devo fare, devo spendere del tempo per correggere gli errori che fa queste macchine, proprio perché queste macchine sono molto veloci, sono potentissime, fanno l'iperautomazione, ma dobbiamo sapere che compiono errori.
Sì, 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 il tema però, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è poi che va anche scoperto dov'è l'errore, e quello già porta via tempo. Cioè, esatto, non è banale, insomma, è comunque una cosa nuova e vanno prese le misure.
Sì, più si è competenti e più si riesce a individuare l'errore, più si è, diciamo, appena arrivati e più l'errore sembra in realtà una specie di realtà parallela plausibile. È qui l'inganno.
Simone, ti ringrazio per questo sguardo, torneremo su questi temi perché sono molto interessanti. A presto.
Ciao, a presto.
Come si fa a sapere qual è il miglior chatbot di intelligenza artificiale generativa? Allora, sappiamo che ci sono i cosiddetti benchmark, software che ci dicono come rispondono i chatbot, quindi macchine che valutano macchine. Certo, dietro ci sono le persone umane che sviluppano questi sistemi, però tra l'altro sui benchmark c'è tutta una discussione, c'è un grande dibattito sulla reale capacità di valutare i vari chatbot. Ma se invece di affidare tutto ciò ad un software, ad una macchina, affidassimo la valutazione agli umani, che sono poi quelli che devono utilizzarli, i chatbot? Allora, adesso parliamo di un'iniziativa molto interessante che esisteva già a livello globale, ma adesso è stata fatta la versione italiana, ovvero Chatbot Arena Italia. È uno strumento di comparazione che consente appunto di confrontare diversi modelli linguistici e valutarli, in questo caso in lingua italiana, e la valutazione la fanno le persone umane, e da lì si forma una classifica che ci dice più o meno, insomma, ma con un certo grado di affidabilità, quali sono i migliori. Enrico Bertino, Chief Technology Officer di Indigo AI. Indigo AI è dietro questa iniziativa, cioè la promotrice della versione italiana di Chatbot Arena. Enrico, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie Enrico per l'invito.
Voi avete lanciato da poco questa piattaforma che si chiama Chatbot Arena Italia, che è la versione italiana di una piattaforma molto nota ed è ormai diventato forse un punto di riferimento nel mondo dei chatbot. Però spieghiamo che cos'è Chatbot Arena e ovviamente che cos'è poi la versione italiana che voi avete costruito, poi spieghiamo come.
Allora, Chatbot Arena originale è un'idea, secondo me, geniale di LMCs e di Berkeley, quindi un po' università, un po' azienda, in cui l'idea è mettere a confronto dei language model, quindi questi modelli generativi che generano del testo come stile ChatGPT, e metterli a confronto come se fosse un'arena vera e propria, una battaglia. Quindi gli si fa una richiesta, si vedono delle risposte in modo anonimo e si vota chi ha risposto meglio. Quindi si crea una sorta di battaglia senza bias, non si sa chi sta rispondendo dietro, quindi estremamente trasparente e veritiera, perché tu non sai chi ti risponde, valuti solamente la risposta. E questo quindi ha permesso di quasi vincere rispetto ai benchmark di riferimento, i test set fatti dall'Accademia. Stiamo parlando di linguaggio naturale, non c'è un giusto o sbagliato, tante volte sono delle sfumature di una risposta migliore dell'altra, una forma migliore, non so, dei dettagli magari fatti meglio. Queste sfumature sono molto difficili da percepire o da giudicare in modo automatico. E quindi alla fine chi può giudicare meglio delle persone? E questo strumento dà in mano alle persone questo giudizio finale della qualità dei modelli. Ed è diventato talmente robusto come strumento che ad oggi viene utilizzato dalle big tech come Google, come Microsoft quando addestrano i modelli, o dalle scale up come OpenAI, come Anthropic, viene usato come primo benchmark di riferimento. Cioè nei paper, quando rilasciano il nuovo modello che sta sotto ChatGPT, come primo risultato mettono Chatbot Arena e come si è posizionato, perché prima di rilasciare il modello lo inseriscono all'interno dell'arena in modo, diciamo, anonimo, quindi con un nome in modo che non si capisca, non si capisca chi è il modello perché non è ancora uscito, e usano poi il risultato e la performance come risultato ufficiale all'inizio del paper.
Quindi è proprio un banco di prova e a giudicare sono gli umani, cioè gli utenti che sono online. Ma secondo te partecipano? Ricordiamo che questa piattaforma è nata appunto negli Stati Uniti, voi avete fatto la versione italiana e ci arriviamo, ma prima di arrivare all'Italia, la versione italiana, una domanda, secondo te sono a rispondere, quindi a dare un giudizio sulla qualità delle risposte dei chatbot, sono addetti ai lavori o anche persone tutto sommato, certo un po' appassionate, però c'è un pubblico eterogeneo?
Il pubblico è estremamente eterogeneo, infatti è nata proprio per chi questi modelli ha iniziato a utilizzarli e non ad addestrarli o a fare ricerca sopra. Ed è questa eterogeneità il valore alla fine dell'arena, è un po' la legge dei grandi numeri. Se ci sono tante persone molto diverse fra di loro che lo testano, lo usano per scopi molto diversi tra di loro, alla fine si va a ricoprire un po' tutta la distribuzione dei diversi casi, quindi un modo molto più eterogeneo e completo di valutare questi modelli. E infatti ci sono a volte delle sorprese, cioè i modelli quelli più che definiremo più forti, più intelligenti, che fanno dei reasoning molto lunghi, bravissimi nei compiti logici a livello quasi da PhD, quasi da dottorato, a volte nei task più semplici, nelle domande più semplici, perdono rispetto a modelli meno intelligenti. Ma perché? Perché alla fine quelli meno intelligenti magari hanno una forma migliore, comunicano meglio quel messaggio, e sulle applicazioni di tutti i giorni alla fine non si vede così tanto questa differenza. E quindi è un po' come riportare dall'Accademia e da un mondo dove a volte si usano come benchmark i problemi più difficili nell'ambito matematico, stiamo riportando al vero utilizzo quotidiano, che è quello per cui alla fine sono nati questi modelli, cioè avere un'applicazione reale di supporto e di aiuto nei task di tutti i giorni.
Certo, e voi avete fatto la versione italiana. In che cosa consiste la versione italiana? Quindi quali modelli possono essere testati, provati e ai quali possono essere dati i voti?
Allora, noi abbiamo fatto la versione italiana perché prima di tutto ci serviva internamente per avere un focus sull'utilizzo in italiano. Quindi la prima domanda nostra interna è stata: ma questi modelli più grandi, più grossi, che sia GPT di OpenAI, che sia Gemini di Google, ok che hanno una loro classifica internazionale sull'inglese, ma sull'italiano come vanno? Perché questo è un grosso punto, cioè le lingue tra virgolette minori, quindi quelle che non sono l'inglese, hanno dei risvolti e dei risultati diversi nei vari modelli. E quindi avere un benchmark dove i testi sono tutti in italiano già è un primo grosso passo molto importante per noi che nel nostro quotidiano creiamo assistenti virtuali per aziende per lo più italiane che parlano e comunicano con persone italiane. All'interno di questa comparazione dei modelli inseriamo anche quei modelli specializzati nell'italiano. E quindi questo ci dà la possibilità di avere un overview completa di quello che è il panorama italiano, sia in fatto di input, quindi il testo in italiano, sia in fatto di modelli che poi sono specializzati in quello. Alla fine in un contesto italiano possono essere utilizzati, come dicevo, sia i modelli multilingua, come se fosse GPT, o sia il modello che fa solo l'italiano. E quello che cambia è l'open source o closed source, quindi se il modello è rilasciato libero, open, oppure se è chiuso e a pagamento tramite API, oppure la dimensione, quindi soprattutto in open source cambia tanto se il modello ha adesso, diciamo 7 miliardi di parametri che sembrano tantissimi però per un modello è abbastanza poco, oppure ne ha 100 miliardi che inizia a essere una dimensione per cui ti servono server molto più potenti per farli eseguire e quindi anche un investimento maggiore anche sì. Solo per utilizzarli e farli rispondere.
Quindi voi vi siete anche accollati una spesa perché in un modo o nell'altro, cioè se sono open source li installate su vostre risorse che comunque hanno un costo, se sono non open source quindi comunque utilizzano questo sistema che gli addetti ai lavori insomma sanno benissimo di cosa parliamo, cioè delle API, comunque anche quello ha un costo, quindi per fare tutto ciò voi vi state accollando un costo.
Esatto, perché una parte già la facevamo internamente nel valutare noi questi modelli più piccoli open source. Abbiamo detto facciamolo in modo un po' più strutturato e apriamolo alla community. Mm. E questo è alla fine il valore un po' dell'open source della community. Noi apriamo questi modelli e la community può testarli e quindi comunque dare dei voti e dare anche a noi una percezione maggiore di quello certo. Che è il panorama italiano.
Sì, diventa ancora più affidabile e ovviamente insomma voi vi potete fare un'idea. Allora, quindi ci sono 35 modelli tra quelli più noti multilingua, quindi quelli di OpenAI, di Anthropic, di Google, i cinesi di Alibaba, di DeepSeek, poi ci sono anche gli europei come Mistral e alcuni italiani e qui arriviamo alla classifica. Ovviamente questa è una classifica dinamica che cresce e si modifica mano a mano che i voti diventano più numerosi. Adesso siamo a 200-300 voti, cioè in totale più di 3.000 voti, però per ognuno ci possono essere 200 voti, 190-180 grosso modo, quindi siamo ancora agli inizi, però cominciamo ad avere già un'idea, giusto?
Esatto, iniziano a crearsi già dei definiamoli cluster, dei gruppi di modelli nelle varie posizioni, quindi magari quando siamo partiti in prima posizione erano in 15 tutti
a pari merito, sì certo.
Invece adesso iniziano a essere 6 o 7 e piano piano si assottigliano sempre di più. Cambia quindi un po' la, chiamiamola significatività statistica, quindi più voti ci sono, più l'arena è sicura che quel modello è effettivamente migliore degli altri. E in questo panorama c'è Google che si sta muovendo bene, quindi la nuova versione Gemini 2.0 che ha performance molto buone sia in generale ma poi soprattutto in modo specifico sull'italiano. Il nuovo GPT, quello 4.5, è appena stato rilasciato, quindi ha bisogno di qualche voto in più per consolidarsi nella classifica. C'è, esatto, come dicevi, DeepSeek, comunque la componente cinese che alla fine si dimostra aver fatto un ottimo lavoro in fase un po' di fine tuning e di per arrivare a buone performance. E poi comunque troviamo un po' tutti, c'è Anthropic con Claude, alla fine c'è, diciamo, GPT, c'è anche Qwen, l'altro cinese, anche loro molto bravi nel fine tuning di modelli open source. Quindi vediamo tutti i grossi player, e invece quelli specifici sull'italiano in generale sono un pochino più piccoli come modelli e quindi faticano un po' di più. Li troviamo in fondo alla classifica, soprattutto i modelli preaddestrati, quindi quei modelli che partono da zero. Perché? Perché il lavoro di addestrare un modello da zero non è per niente banale, nel senso bisogna recuperare tutti i dati, creare tutta l'infrastruttura, addestrare il modello su tante risorse computazionali per tanto tempo, quindi anche un investimento economico non banale. E questo lavoro di solito lo fanno comunque i big player, chi ha tanto capitale da investire in questo. c'è chi in Italia, per fortuna, ha provato a farlo come esperimento, come parte di ricerca e sviluppo, in modo da vedere anche, prendere confidenza e capire quali sono gli approcci, gli asset migliori. Tra questo panorama di modelli italiani, quello che si distingue un po' di più è Maestrale, che in realtà a me piace molto perché è un modello addestrato da ragazzi appassionati di questo mondo, che sono Federici e Ferraretto, che hanno preso un modello Mistral, quindi un modello preaddestrato in modello multilingua, e l'hanno poi fine-tunato, quindi hanno fatto la parte finale di addestramento specifica sull'italiano, con delle nuove metodologie molto all'avanguardia, che sono le stesse alla fine, circa causato di DeepSeek, per arrivare a farlo migliorare in quell'ambito specifico. E questo modello, pur essendo piccolino, quel 7 miliardi di parametri, come diciamo, alla fine rientra nei modelli small, pur essendo piccolo ha performance molto buone, sia nella forma ma anche nei contenuti e nelle parti più logiche.
Interessante, poi lasciamo agli ascoltatori andare a vedere questa classifica, che potrebbe ovviamente cambiare, anzi sicuramente cambierà nelle prossime settimane, ma già stiamo vedendo insomma questa come dicevi tu, questa serie di gruppi al numero uno, quasi tutti i grossi big player con qualche eccezione magari, e poi tra gli europei citiamo Mistral e Maestrale, che nasce appunto sulla base di Mistral. Enrico, ti ringrazio, magari ci torneremo su questo perché è un tema interessante, anche che, come del resto voi avete scritto durante il lancio, serve anche per far crescere la community degli sviluppatori anche nel nostro paese. Grazie e a presto.
Grazie mille Enrico, alla prossima.
In un momento storico geopolitico come quello che stiamo vivendo, molti esperti di tecnologia, molti esperti di cyber security, ma di sicurezza in generale, ribadiscono che è fondamentale costruire o far crescere un'industria tecnologica europea. E bisogna anche costruire una sensibilità che in molti casi non c'è sulla presenza già oggi di alternative made in Europe esistenti e funzionanti. Prendiamo il caso del cloud, ad esempio. Pochi giorni fa ho incontrato Antonio Baldassarra, amministratore delegato di C-Web, uno dei principali cloud provider italiani.
Ma allora, con grande sincerità, noi parliamo molto di questo tema della strategicità del cloud europeo domestico, diciamo così, come elemento di riduzione del rischio rispetto a quello che possono essere i cloud, diciamo, extraeuropei, offshore o quant'altro. Se mi fai la domanda così secca sul business, ti dico, con grande onestà, non noto che la domanda si stia ponendo questo tema in maniera importante. O meglio, non escludo che se lo stia ponendo al proprio interno a livello di analisi di rischio e quant'altro, però dal punto di vista di diciamo, postura sul mercato, inteso come quello che comprano, non vedo, diciamo, variazioni sostanziali, che ne so, negli ultimi 2 mesi, quindi facciamo una finestra temporale larga in cui sono accadute una serie di cose, quindi onestamente non noto nulla. Per essere onesti, poi bisognerebbe declinare questa osservazione andando a vedere quanto durano i contratti, perché magari ci sono impegni di medio termine, quindi è chiaro che anche un disimpegno non sarebbe così istantaneo. Quindi l'osservazione mi porta a dire non sta succedendo nulla. Quello che si dice invece mi porta a dire esiste una riflessione, ci sono delle realtà che stanno facendo una riflessione, però l'esperienza mi dice che spesso poi non tutte le riflessioni si concludono in qualcosa di concreto.
Questo è quello che tu vedi sul mercato. Il mercato è un soggetto vasto, complesso. Se guardiamo alla pubblica amministrazione, quindi alla sensibilità anche della politica, partiamo da uno sguardo europeo, poi se vogliamo arriviamo anche all'Italia. C'è, secondo te, una sensibilità maggiore, anche se effettivamente molte delle cose che ci inducono ad un cambiamento e ad una riflessione stanno succedendo veramente nelle ultimissime settimane, se non nelle ultimissime ore. Però non c'è dubbio che se i governi, se l'Unione Europea, se gli stati nazionali avessero più sensibilità verso i fornitori locali, e qui faccio anche un riferimento a in generale al mondo dell'IT, non solo al cloud, però il cloud è un elemento molto importante, l'abbiamo visto negli ultimi anni. Ecco, da questo punto di vista qualcosa si potrebbe fare di più incisivo.
Ma qua devo fare necessariamente una premessa, perché il cloud è vero che è racchiuso nel mondo dell'IT, ma è un qualcosa di leggermente diverso, perché noi siamo abituati all'IT nel senso visto come un bene, un software tangibile o intangibile che sia. Compro il PC, compro il tablet, compro il software, e quindi diciamo un'eventuale difficoltà, diciamo geopolitica, mi porta a non riuscire ad aggiornare il PC, a non riuscire ad aggiornare il software, ma niente smette di funzionare. Con il cloud la questione è leggermente diversa, perché il cloud è un servizio che si svolge nel continuo. Quindi un'eventuale tensione con il fornitore, che sia essa una tensione commerciale o una tensione che deriva da aspetti geopolitici, potrebbe portarmi all'interruzione del servizio, che è diverso dal non riesco ad aggiornarlo, cioè nel senso che non lo uso più. Questa è una cosa che spesso sfugge come differenza, ma è sostanziale. La politica ne sta parlando, sento argomentazioni di questo tipo, si è parlato per tanto tempo di sovranità digitale, poi la cosa è stata un po' attenuata, secondo me correttamente, facendola diventare indipendenza tecnologica, che è qualcosa di contemporaneamente più forte e più sfumato di sovranità digitale. Quindi c'è un dibattito, se ne parla. Se poi osservo anche qui i dati di mercato, perché i dati di mercato alla fine li fa il procurement pubblico, vedo che però il procurement pubblico continua ad accelerare nella realtà, nell'andare ad acquisire servizi, diciamo così, a rischio geopolitico.
Per procurement intendiamo quanto acquista quello che acquista la pubblica amministrazione o anche i privati, però qua parliamo della pubblica amministrazione.
Sì, io sto parlando sostanzialmente dei servizi cloud, restringiamo di molto in questo momento perché è il dato che conosco meglio, no? Gli acquisti nell'ambito del cloud computing della pubblica amministrazione continuano ad essere fortemente dominati dai player internazionali. Questo anche nonostante tutta l'operazione PSN che da un lato non ha raggiunto le proporzioni sperate, dall'altro ha in casa i partner degli operatori internazionali, quindi in realtà è anch'esso un acceleratore del business verso l'operatore internazionale.
Per PSN intendi il polo strategico nazionale, che quindi è un servizio cloud per la pubblica amministrazione, e quando fai riferimento a player internazionali, diciamo non europei.
Parlo degli hyperscaler tipicamente statunitensi che fanno parte del polo strategico nazionale, ma che forniscono servizi cloud alla pubblica amministrazione anche al di là del polo strategico nazionale. Quindi questo è un fatto. Per essere molto chiari, non è un dato aggiornatissimo perché è relativo all'anno 2023, però c'è uno studio Deloitte che quantifica in 150 miliardi di euro la spesa dell'Europa nel stato di interezza di acquisti di servizi di cloud computing. Il 90% di questa cifra è stata spesa nei confronti degli hyperscaler statunitensi, quindi una cifra importante. Di questi 150 miliardi di euro, 35 miliardi di euro vengono dal procurement pubblico, quindi sono spesa governativa, che anch'essa per il 90% prende la strada degli hyperscaler americani. Ripeto, il dato è 2023, dovremmo adesso spacchettarlo per il dato italiano, magari ci interessa di più, che dovrebbe essere dell'ordine dei 3-4 miliardi di euro, faccio presente che non era presente la componente di spesa che viene dal PNRR, che sta on top a questa cifra. La riflessione che io faccio, al di là dei rischi geopolitici, al di là di tante cose, è quanta forza avrebbero avuto 35 miliardi di commessa pubblica orientati sulle imprese del cloud europee? Sarebbe stato il più grande investimento a costo zero, perché stiamo solo orientando il procurement, che io possa ricordare a memoria, fatto in Italia, in Europa, sul fronte dell'ICT.
E dal punto di vista tecnologico non perderemo qualcosa?
Allora, qui il tema è molto interessante, perché c'è una certa sperequazione tra quello di cui ho bisogno e quello di cui mi viene offerto. Allora, se guardiamo quello che mi viene offerto, probabilmente perderemo delle cose. Se guardiamo quello di cui ho bisogno, sicuramente no.
2024.
adesso parliamo di una prima mondiale. Può sembrare strano, ma è così. MyNet è un operatore italiano di telecomunicazioni che offre servizi in tutta Italia, è una rete proprietaria in fibra ottica in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e in Trentino-Alto Adige. Ha lanciato un nuovo servizio su fibra ottica che permette di arrivare ad una velocità di trasferimento dati di 50 gigabit al secondo. Al momento l'offerta commerciale è di 25 gigabit simmetrici ed è la prima volta che è possibile abbonarsi ad un servizio di questo tipo su rete condivisa, cioè quindi la stessa rete a cui chi è raggiunto dalla fibra ottica si può abbonare ai classici servizi da 1 gigabit 2 gigabit e mezzo, ci vogliono scusare tutti quelli che non sono raggiunti dalla fibra ottica. Però quindi un conto è se un'azienda, tipicamente un'azienda, vuole fare un collegamento punto punto con una fibra dedicata, un collegamento che può arrivare a velocità molto superiori, dipende però quanto si vuole investire, ma sulla classica rete a cui insomma siamo abituati ormai in molte città, in molte zone d'Italia, non esisteva un'offerta a 25 gigabit simmetrici. Allora, tra poco vi dico anche chi è il primo cliente, perché molti di voi lo conoscono. Intanto vi faccio sentire la chiacchierata che ho fatto con Giovanni Zorzoni, che è il direttore generale di MyNet, che ha lanciato questo servizio.
Questa settimana lanciamo la terza generazione della tecnologia GPON, ovvero la tecnologia che su una fibra ottica condivisa su più clienti, ovvero l'FTTH che noi abbiamo in tutte le nostre case, o perlomeno molti di noi hanno, che permette di arrivare alla velocità fino a 50 gigabit al secondo, che è 5 volte lo standard più veloce che al momento si commercia, e noi oggi introduciamo questa tecnologia che è una prima italiana ma anche una prima mondiale, perché è la tecnologia GPON 50 giga che lanciamo oggi, una tecnologia trivalente, quindi permette di far funzionare le vecchie tecnologie, per così dire 2,5 e 10 giga, e affiancare la nuova, la terza generazione di 50 gigabit.
Allora, stiamo parlando di una infrastruttura su fibra ottica, del resto come tu dicevi molti hanno questa connettività, però molti la vorrebbero anche avere, ma sì. Non apriamo questo capitolo, diciamo, per chi può avere la fibra ottica c'è questa possibilità, però non per tutti, perché ovviamente bisogna fare dei lavori nelle centrali, nella catena della connettività, quindi che cosa è necessario fare e che cosa avete fatto voi?
Chiaramente per riuscire a raggiungere questa velocità innanzitutto vanno svecchiati gli apparati che vengono messi nei siti, nei cosiddetti POP, che vanno ad alimentare delle zone geografiche, tendenzialmente sono dei settori di città come nel caso di Milano o più settori di città come nel caso di Mantova, che è appunto il nostro lancio commerciale. Questi apparati sono proprio di nuova generazione, quindi stiamo parlando di apparati che oggi sono disponibili proprio in questi ultimi giorni e noi siamo andati ad installare. E oltre a questo, quindi oltre a una capacità molto elevata e una tecnologia di nuova generazione, serve anche aggiornare la capacità di questi apparati. Consideriamo che, essendo che 50 gigabit, che è la velocità massima verso i clienti finali, è una velocità che spesso oggi gli apparati che sono nei POP non hanno per dare i servizi tradizionali a 2,5 e 10, immaginate la capacità, la velocità alla sorgente che questi apparati devono avere per poi poter permettere di fruire 50 giga. Quindi c'è sia un investimento infrastrutturale, il cosiddetto backbone, e sia un investimento puntuale su ogni luogo di centrale, su ogni POP, per mettere questo apparato di nuova generazione.
Quindi quello che ci stai dicendo è che il lavoro che c'è dietro le quinte è un lavoro molto importante, quindi la capacità di queste reti per erogare al cliente finale 50 gigabit, che sono, come dicevo, 25 gigabit simmetrici in upload e in download, la capacità è molto superiore.
Sì, con il lancio diciamo del taglio 25 gigabit simmetrico che facciamo questa settimana sulla tecnologia 50 gigabit PON, come minimo l'apparato di centrale deve avere minimo appunto 200 gigabit di backhaul, però tendenzialmente il backhaul è già programmato per andare almeno 800 gigabit. Parliamo di velocità importantissime, quindi bisogna avere una rete molto moderna e molto, come si suol dire, in ordine, quindi una capacità di investimento importante.
Allora, questo è un punto importante, interessante, potremmo magari dedicarci anche un approfondimento in una delle prossime puntate, cioè quanto gli operatori dovrebbero prevedere una grande capacità di banda in centrale, quindi all'origine, perché visto che poi questa capacità di banda va condivisa su tanti clienti, soprattutto se parliamo di servizi per i clienti residenziali, alcuni operatori non è che forniscono grande capacità all'origine, e poi una volta che va condivisa questa banda, a volte i clienti si trovano un po' in difficoltà. Quindi l'investimento a cui faceva riferimento Zorzoni per avere capacità di banda dietro le quinte, diciamo, vicino alla rete internet, comunque in centrale, è un investimento importante. Allora, dicevo poco fa che conoscete sicuramente il primo cliente. Adesso non sappiamo quanti clienti ci siano già su questa rete, che è partita proprio da pochi giorni. Comunque sicuramente il primo cliente a Milano è D-Day.it, quindi io sono andato in redazione da Gianfranco Giardina e la prima domanda che gli ho fatto è: ma che cosa te ne fai di 25 gigabit simmetrici?
Beh, allora, per farci che cosa? Per farci qualunque cosa, e sappiamo che la banda è una cosa che non basta mai. Il punto è che evidentemente abbiamo dovuto riconsiderare qualche aspetto della nostra rete locale, perché la nostra rete, proprio l'infrastruttura fisica che ha qualche anno, direi più di qualche anno, è una rete LAN a un gigabit, a gigabit Ethernet classica, come la stragrande maggioranza delle reti locali, sia domestiche che anche aziendali. Con una rete a un gigabit, non avendo 500 persone che lavorano qui, non avrebbe grande senso avere una connettività così veloce, e quindi abbiamo rivisto anche la rete. La connettività serve perché noi, per esempio, produciamo video, dobbiamo trasferire con i nostri inviati, con le nostre persone, dei video grezzi che poi verranno montati qui, e quindi questi devono arrivare e poi magari devono andare anche e quindi sia in download che in upload ci serve molta banda, per esempio per i video, ma anche per abilitare per esempio delle funzioni di backup non più notturne, tanto per intenderci, ma costanti, continue, quindi di sincronizzazione con per esempio dei servizi cloud, con altre cose, e quindi non avere in qualche modo limiti. Ma la cosa che devo dire tecnologicamente più mi piace è il fatto che non sia necessario una fibra, non sia necessaria una fibra nuova, e che sulla stessa fibra possono coesistere più servizi a seconda del profilo degli utenti. Questo mi sembra, al di là del nostro caso specifico, la cosa veramente più interessante. Quindi sullo stesso ramo GPON poter avere un servizio più evoluto per degli utenti che hanno bisogno di più banda, oppure un servizio un po' meno evoluto, senza che i vari servizi si diano fastidio l'un con l'altro. Quindi sulla stessa fibra c'è il servizio a 50, il servizio a 10, il servizio a 2,5. Lato nostro abbiamo rivisto alcune cose, quindi abbiamo inserito uno switch a 25 gigabit in fibra, in questo caso di QNAP, ma ce ne sono evidentemente altri. Questo è diventato il nostro aggregation switch, il nostro centro stella fondamentalmente. A questo abbiamo collegato il switch a gigabit, quindi quel switch grande che fa tutte le utenze di base, ma questa volta con un doppio link a 10 gigabit in fibra. Quindi abbiamo, come dire, potenziato non tanto il singolo link della rete locale, ma abbiamo dato più banda al tutto lo switch per dialogare con l'esterno, con internet. Quindi anche se ogni client ha un giga, può andare al massimo a un giga, ma si possono sommare fino a 20 client e non avere limitazioni di banda l'un con l'altro. E questo è un'altra cosa interessante. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo aggiunto un NAS, quindi uno storage locale, il nostro server, diciamo, dove ci sono mettiamo tutti i contenuti, quelli più pesanti, quindi tipicamente i video, e questo NAS è collegato con due link in fibra a 25 gigabit allo stesso switch. E poi, cosa non banale, abbiamo riadeguato tutta la nostra infrastruttura Wi-Fi, quindi passando a Wi-Fi 7 con degli access point OMADA, abbiamo riadeguato la velocità con cui si collegano anche i device, quelli a 7. Per esempio abbiamo fatto anche insieme uno speed test con un S25 di Samsung, che è andato a 2 gigabit e mezzo sia in download che in upload simmetrici, e quindi questo con tutti gli apparecchi che testiamo noi che sono Wi-Fi 7 diventa poi indispensabile.
A tal proposito infatti ti chiedo, ma quali sono gli apparati, i terminali, i computer, gli smartphone, i tablet o qualsiasi altro strumento che può sopportare o supportare velocità di questo tipo? Perché stiamo parlando di 25 gigabit o in download o in upload. Quali sono questi? Ci sono?
Beh sì, ci sono, non da 25, o meglio ci potrebbero anche essere da 25, ma non ci sono tra quelli che proviamo. Ma noi dobbiamo pensare che 25 è la connettività aggregata, e quando ci sono io, poi c'è Roberto Pezzali, poi c'è Paolo Centofanti e tutta la redazione che sta provando cose, nel nostro caso specifico, è chiaro che queste cose vanno a sommare e occupare banda, e noi dobbiamo essere in una condizione per cui la banda non sia il collo di bottiglia, se no possiamo magari pensare che un apparecchio vada un po' lento sulla rete o la sua interfaccia di rete non sia abbastanza sofisticata perché ci diamo fastidio l'un con l'altro. Ma questo è un caso un po', diciamo, specifico per le nostre esigenze. Diciamo che la cosa che stupisce un po', e mi stupisce un po', è che se guardo indietro, il 10 gigabit Ethernet, quindi il collegamento in rame a 10 gigabit, è un collegamento che è stato standardizzato nel 2002, quindi ha più di 20 anni. Ancora la diffusione di apparecchi a 10 gigabit non è così elevata, o meglio, abbiamo provato l'ultimo Mac Studio, benissimo, quello esce soltanto con la porta a 10 gigabit, ma anche banalmente il Mac Mini che ho sulla mia scrivania, l'ho configurato, perché l'ho configurato io volontariamente, è un'opzione che devi aggiungere, ma con la scheda a 10 gigabit. Questo significa che, per esempio, io col mio computer sono collegato a 10 gigabit direttamente col NAS, e quindi caricare, o meglio, l'editing video in 4K io lo faccio direttamente tenendo i materiali sul NAS, e quindi non ho più bisogno di avere materiali in locale, il che vuol dire che anche i miei colleghi possono entrare sugli stessi file, possiamo collaborare in maniera molto più semplice, non spostando gli hard disk come si faceva una volta. Quindi gli apparati ci sono anche quelli a 2,5, e bisogna ricordare appunto che c'è compatibilità, quindi alla stessa porta in rame, per esempio, di uno switch, io posso collegare un apparecchio a 1 gigabit, a 2,5, a 5 o 10 in maniera assolutamente trasparente, mischiando anche le velocità e quindi avendo, come dire, la possibilità di avere il meglio da ogni apparato. Ed pian piano stanno arrivando, io spero che siano sempre di più, anche con una diminuzione dei costi dell'interfaccia.
Wi-Fi 7 va fino a?
Wi-Fi 7 va, a seconda del device anche qui, perché a seconda di quante bande apre e quante bande non apre, ma noi oggi abbiamo fatto gli speed test su rete pubblica, quindi non trasferimento locale, ma proprio su internet, fino a 2 gigabit e mezzo, sia in upload che in download simmetrici, il che
da uno smartphone
in Wi-Fi, quindi significa da un device portatile, significa una velocità che è di 10 volte, di 20 volte superiore a quello che molti dei nostri ascoltatori stanno facendo a casa loro, o forse di più.
Voi venite da un collegamento a 1 gigabit verso la rete pubblica, ma non vi bastava?
Allora, un po' potremmo dire che ci bastava, o che forse abbiamo adeguato i nostri comportamenti a questo collegamento. È un vincolo e quindi lo devi vivere come tale. Oggi ci si aprono nuove possibilità, però al di là del nostro caso specifico, che fa scuola fino a un certo punto, perché è il nostro caso specifico, voglio fare un ragionamento, come spesso ci troviamo a fare, più in generale. Allora, il ragionamento più in generale è che la fibra dimostra ancora una volta di essere a prova di futuro, perché con la stessa fibra col quale si faceva il gigabit, oggi si può fare il 50, e già si parla di fare anche di più e di più e di più nei prossimi anni con la stessa infrastruttura. Quindi cosa significa? Infrastrutturare oggi in fibra l'Italia, e veniamo al grande capitolo degli sfibrati di cui noi purtroppo parliamo molto, significa fare un'infrastruttura strategica per il paese che funzionerà oggi ma che funzionerà domani alle velocità che serviranno domani. E quindi è veramente un qualche cosa su cui vale la pena di investire. Quando sento parlare di sostituire queste cose con qualche satellite volante che oggi c'è e domani non c'è, qualche dubbio ce l'ho.
Allora, tu hai fatto riferimento a una rubrica che avete lanciato da qualche settimana, o comunque che era un tema che seguivate già da tempo, come lo seguiamo anche noi in trasmissione, cioè tutte le persone che denunciano problemi a connettersi laddove sulla carta ci sarebbe la fibra. E c'è effettivamente un problema di diffusione della fibra in generale. E quello di cui noi stiamo parlando oggi potrebbe suonare un po' come una beffa rispetto a tutti i tuoi lettori e i nostri ascoltatori che ancora non hanno nemmeno la possibilità di avere un collegamento, non dico FTTH, ma FTTC soddisfacente. Ti prendi un po' carico anche di questa quasi beffa che stiamo facendo ad alcuni ascoltatori?
Non è una quasi beffa, è una beffa. È una beffa che non facciamo noi. È una beffa che fa chi purtroppo ha organizzato e sta organizzando lo sviluppo della rete in Italia, che è ancora molto carente. Certo, non si può coprire tutta l'Italia in un colpo solo, bisogna avere un piano di copertura che prima o poi raggiunga tutti. Oramai è ora di incominciare a parlare di diritto alla connessione. Questo significa che, come quando io apro un'unità immobiliare e devo avere ovviamente l'acqua corrente, la fognatura, l'energia elettrica, benissimo, bisogna anche avere una connessione o la possibilità di essere connessi. Poi, nel caso dei poveri sfibrati, che noi cerchiamo di sostenere in tutte le maniere, ci sono dei casi kafkiani, mi verrebbe da dire. Quindi la fibra che c'è ma non è censita, quindi c'è fisicamente, è lì arrotolata nell'armadietto del condominio, ma non è vendibile, quindi nessuno l'attiva, o meglio nessuno dei grandi operatori. In questo caso è sempre meglio rivolgersi invece a quelli medi, che sono più
locali,
che sono più inclini al problem solving, quindi a riuscire a sbloccare anche da Open Fiber o FiberCop l'inghippo prettamente amministrativo. E oppure quelli che non hanno la fibra, sono stati saltati, oppure la fibra arriva al civico prima, al civico dopo, lo sono saltati, e questo è una quasi una condanna, perché se tutta la zona è servita e quel civico soltanto no, nessuno farà dei nuovi lavori per servire soltanto quel civico. La massa critica purtroppo spinge, e quindi questo succede anche per chi ha una casa, le case sparse, famose, quindi una casa isolata, un qualche cosa di rurale. Poi se ne scoprono delle belle, si scopre anche che alcune località rurali, perché erano in zona bianca, quindi in una zona diciamo a fallimento di mercato, sono state effettivamente coperte, ma sono assolutamente periferiche. Il centro della medesima cittadina era stato rivendicato da qualche telco come non a fallimento di mercato, poi però la telco non è andata avanti con i lavori, quindi non ha coperto quell'area, ergo il centro non è coperto, la periferia sì. Cioè ci sono ancora tante cose che non vanno nella fibra. Io sono convinto che serva un commissario straordinario per la copertura della fibra in Italia, un generale figliuolo, fatemi dire, che si occupi della fibra e prenda in carico tutte queste strutture. Anche perché, se veramente vogliamo fare, come si parla, una rete unica, non dobbiamo fare due reti fragili unite, ma una rete che sia veramente unica, che dia copertura e garanzia di essere coperti, ovviamente all'inizio magari con velocità più basse, ma come vediamo, una volta che c'è la fibra, le velocità possono crescere, a tutti i cittadini italiani.
Abbiamo concluso questa puntata di 2024, grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io sono Enrico Paglierini, vi ricordo, ci potete ascoltare alla radio venerdì in anteprima alle 22.45 e poi domenica a partire dalle 14.00.